I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you, should I give up or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Or would it be a waste even if I knew my best? Should I leave it there? Should myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it all? Should I give up or should I just keep chasing? Chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing?
E siamo tornati, eccoci qua,
come scelto
MVO Radio. Ma che brava. Adesso appena finisce Adele con questa canzone allegrissima,
sì,
che proprio ti diffonde l'allegria.
Ma Adele è dotata di questo talento
di allegria.
Sì,
infatti ho notato. Facciamo partire la base per presentare l'ospite. Oh, classe 86.
Classe 86, lo stesso anno.
Laureato in lettere moderne.
Ebbene sì.
Con una tesi sul fantasy in Italia. Attenzione. Poi leggende metropolitane dicono che la sua cena di laurea sia stato con sushi e polenta.
Ebbene sì.
Il che infatti lui ama il sushi e le arti marziali vietnamite. Il ragazzo sotto. Ora comunque si dileggia nel mondo editoriale, fa tutto di un corso.
Ma si dileggia non nel mondo editoriale.
Ora fa tutto di un corso di alta formazione all'Università
Cattolica. Esatto. Dall'anno prossimo mi hanno affidato anche un laboratorio didattico, la grande novità di questi giorni.
Ha fatto vari romanzi, racconti, robe varie di qua e di là. L'ultimo Eternal War per Acheron Books.
Sì.
È con noi
Livio Zanicchi!
No, Livio Gambarini, eccolo qua.
Ciao a tutti.
Che roba strana, da un po' che non abbiamo un ospite. Eh
sì, ormai eravamo in solitaria.
Ma infatti, sentiamo soli soletti qua in questo fantastico nuovo studio.
Sul fantastico, disapprovo, disapprovazione.
Complimenti per lo studio.
Vedi,
disapprovo.
Il Livio capisce anche.
Però
se...
Livio apprezzava l'atmosfera di quello passato, perché sì, gli abbiamo raccontato del nostro bellissimo macello, del buio
accanto al carcere.
Accanto al carcere, una storia già scritta.
Stata, esatto, molto ispirante.
Ma infatti guarda, ho scritto meglio quando andavo là che in queste serate.
In questa puntata, visto che Livio, come diceva, musicalmente non è che c'è sta grande cosa,
un cane.
Ha sparato fuori una serie di host.
Esatto,
che non indifferenti.
Non nel senso di imprecazioni.
Sì, esatto. Quindi con Livio parleremo sopra queste soundtrack un po' particolari. La prima è tratto da Assassin's Creed. Che ragazzi, tutte quante molto videogiochesche.
Sì. Tra
chissà cosa fa nel tempo libero.
Videogiochi, serie TV e film.
E quindi poi parleremo anche di quello.
Vabbè, giusto, lo interroghiamo.
Allora, abbiamo detto, o meno, ho detto, hai fatto un po' di uscite letterarie.
Sì.
L'ultima è Eternal War, ma hai iniziato nel
11. Allora, mi sono laureato nell'estate del 2011 e subito dopo la laurea ho deciso di cimentarmi con la scrittura, che era un sogno che coltivavo da fin da bambino, e mi sono, diciamo, gettato a capofitto nell'ambiente online, dove organizzavano a raffica concorsi letterari per racconti di vario genere. Io ho sempre avuto una grande passione per il fantasy, come la mia tesi ovviamente testimonia.
Esatto.
Mi sono proprio gettato a pesce e ho iniziato da lì a partecipare.
Infatti, essendo amante del sushi.
Esatto.
Sushi e fantasy così?
Ma così
è
sì, con la polenta.
Con la polenta, poi dopo vado.
erano due sere separate. Uno ha invitato gli appassionati di polenta, perché non a tutti piace il sushi, nonostante siamo nel 2016. E insomma, sì, cominciato nel 2011, però diciamo all'inizio mi sono gettato a capofitto con quella tipica arroganza, tipica proprio dell'esordiente, allo sbaraglio, convinto di essere bravissimo. In realtà poi leggi le cose che scrive,
perché ho scritto queste cose? Perché?
Alla fin fine uno dice, si fa delle domande, non si dà neanche delle risposte, alla fin fine. Sono delle cose un po' così, no? Cioè.
E negli anni successivi diciamo che ho iniziato a prendere un po' di mazzate sui denti, un po' di batoste, e da lì poco per volta ho iniziato a capire cosa non funzionava, cosa funzionava, su cosa lavorare. E la pubblicazione del primo romanzo è stata nel 2014 con Le colpe dei padri, romanzo storico ambientato nel medioevo lombardo su tre protagonisti.
Perché tu ami il fantasy ma ami anche la storia, quanto ho visto.
Sì.
Che tutti i tuoi libri, bene o male,
sì,
sono in quella...
Intrecciano comunque due passioni?
Allora, di passioni ne ho tante. Quella per la storia è abbastanza, diciamo, di questo periodo. Cioè non è una cosa che conto di portarmi dietro avanti per tutta la carriera.
Non sarà un
letterario.
Tuo marchio di fabbrica.
Ma mi piace molto la storia, mi piace molto studiare, e dal momento che sono di natura una persona molto distratta, di tanto in tanto infilare la testa completamente in un qualcosa, un qualunque ambito, appunto quale esso sia, mi piace molto approfondire fino a diventare espertissimo di una cosa molto piccola, identificata.
Okay.
Come nel caso appunto mio è il medioevo, di un arco di anni compreso fra il 1250 e il 1350, quindi un solo secolo, e in un'area geografica molto ristretta, che è quella del nord Italia tendenzialmente, con poi una...
Vabbè, alla fine uno si specializza, perché
giusto.
È giusto così, è inutile cercare di sapere tutto.
Esatto.
Anche perché gente che storici che comunque studiano da anni e anni e anni e comunque sanno solo unicamente quello, cioè ci sono grandi nomi tipo Tartadov, che è un bizantino, che sa di tutto, però se gli chiedi della storia
contemporanea
un po' precedente o leggermente successiva,
panico e paura.
No, sì, chiaramente c'è talmente tante cose da sapere.
Chiaro. E niente, quindi 2014 Le colpe dei padri, che ho pubblicato.
Sì, tranquilli,
per...
Vai.
Editrice Silile, che c'è? Tutto a posto?
No,
sì. No, è che Alice ogni tanto si spaventa. No,
perché... no! Dai, io guardo.
Sono le ombre.
È il nuovo studio.
Esatto,
non mi
sono le ombre del vecchio studio. Ogni tanto ti aspetti che salti fuori,
esatto,
il serial killer.
Esatto.
Invece no.
Il romanticismo di quel posto, che qua non c'è.
E nulla, quindi dopo Le colpe dei padri ho scritto una novella a sei mani di fantascienza con due scrittori.
Sei mani?
Yep.
Quattro non bastavano.
No. Octopus modello, esatto. Insetto, no, con sei siamo nel regno degli
esatto,
artropodi.
Esatto.
Con Marco Cardone, mio caro amico, e Polly Russell, una scrittrice, anche lei mia grande amica di Roma. Due persone conosciute sul forum per scrittori della Tela Nera, di cui sono stato moderatore per molti anni. E insieme a loro appunto abbiamo scritto questa novella, questo racconto lungo di fantascienza ambientata nel prossimo futuro, che secondo me ha alle spalle un'idea davvero bella. Purtroppo è rimasto abbastanza, è passato abbastanza in sordina questa opera qui. Sarà che appunto l'abbiamo autopubblicata su Amazon e non abbiamo, non è stata inserita in nessuna grossa realtà. E obiettivamente chi l'ha letta la dice di averla apprezzata, però non l'hanno letta in tanti.
Beh, noi pubblicizziamola che... ancora magari.
Esatto.
Su Amazon, una volta che sono lì.
Ah, sì, sì, tanto. Non scappa.
Va bene, dai, stacchettino con una canzoncina leggera, leggera.
E poi partiamo del tuo ultimo libro.
D'accordo.
Ok, ad ops. dobbiamo tagliarla.
E non voleva, eh.
E non volevo, non volevo, non volevo, no.
È molto bella, eh.
È una canzoncina, dai. Ci sta. Il... Adesso passiamo a una cosa più tranquillo, soft. Quest'altra base scelta da Livio. Tra l'altro, da questo videogioco che sta dicendo, appunto, Deadly Premonition.
Non lo conoscono in tantissimi, ma chi lo conosce o lo ama o lo odia.
E non è una fase fatta, perché ci ha appunto già detto che
sì, penso sia
davvero... non ci sono vie di mezzo.
Non ci sono vie di mezzo con questo gioco. Penso sia quello che abbia proprio in assoluto più diviso la critica. Proprio c'è una forbice invereconda con un 50% di persone che gli danno voto 2 su 10 e le altre 9, 10 su 10.
Fantastico.
E, ma chi lo gioca si rende conto del perché. Molto
devo cercarlo. Vabbè.
E giocarlo.
Torniamo seri.
Sì.
Ultimo libro del buon Livio.
Eternal War, gli eserciti dei santi.
Che figata. E qua c'è un miscuglio, è un periodo, secondo me, fantastico. Quello in cui l'ha ambientato.
Mm-hmm.
Che comunque poi, vabbè, racconto.
Lo racconto io?
Sì.
Allora, siamo nella seconda metà del XIII secolo, quindi 1260 in poi. L'ambientazione è Firenze, dove infuria la guerra fra i Guelfi e i Ghibellini. In questo momento la guerra pende a favore dei Guelfi, che affrontano i loro nemici a Montaperti, nella famosa battaglia, in forte superiorità numerica. Ma qualcosa non va. Infatti, parallelamente, nel mondo dello spirito, questa landa spettrale, abitata di creature invisibili agli occhi degli esseri umani, le cose non sono come sembrano. Infatti, i Ghibellini, i sostenitori del potere imperiale, sono sostenuti nello spirito da santi protettori, figure gigantesche, titaniche, che irradiano sulle schiere dei Ghibellini in inferiorità numerica la loro protezione. Ed è una protezione molto maggiore di quella che i patroni dei Guelfi garantiscono ai loro seguaci. Tant'è vero che gli stessi Guelfi, in quanto in superiorità numerica, non pregano neanche più di tanto, non fanno voti, non sono spaventati.
Gli famo il culo.
E quindi, al contrario dall'altra parte, sia con questa maggiore paura, questa maggiore fede che diventa forte quando è in pericolo vicino, sia per il fatto che di recente la città di Siena si è completamente dedicata e votata alla Madonna, e con una dedizione di un'intera città, tutta quanta il sostrato spirituale si magnifica, diventa potente e garantisce appunto una protezione spirituale fortissima alle schiere. Ecco che la battaglia non va come i Guelfi si erano aspettati. E infatti, per le famiglie Guelfe che combattono a Montaperti, la sconfitta è catastrofica. E in mezzo a coloro che rischiano di perdere tutto quanto c'è Cabal, che è un'ancestrarca, l'ancestrarca di una famiglia guelfa, che sono i Cavalcanti. Gli ancestrarchi cosa sono? Sono gli spiriti custodi, ma non sono come gli angeli, sono come gli spiriti penati dell'antichità romana, del Pantheon, della struttura sovrannaturale romana, ovvero sono i protettori delle casate nobiliari.
Una specie di Lari?
I Lari sono i protettori dei luoghi, okay, della casa tipicamente. Mm-hmm. I Pienati invece sono i protettori della famiglia. Sono la somma degli antenati, okay. Sono coloro a cui convolano le anime di tutti i passati membri della famiglia, in particolare i capifamiglia. Gli ancestrarchi sono creature che esistono nel mondo degli spiriti e che vedono tutto quello che accade sul piano degli esseri umani, e non solo, possono anche influenzare il comportamento degli esseri umani, della loro famiglia, di coloro che condividono la propria linea di sangue.
Una figata.
Complesso.
No, una figata.
E quindi gli esseri umani in questa ambientazione sono sostanzialmente delle marionette, dei burattini nelle mani di queste poche
creature. Questo mi piace.
E si fanno una guerra. E questi ancestrati si fanno una guerra che dura secoli nel piano dello spirito, l'uno contro gli altri, usando le varie generazioni che si susseguono di esseri umani della loro stirpe come marionette. Gli esseri umani non sono consapevoli della loro esistenza, anche se qua e là qualche indizio
accenno.
Lo trovi ad esempio nei comportamenti ereditari, quelle stesse cose che vedi fare a tuo padre quando sei bambino e ti rendi conto da adulto che le stai facendo nello stesso modo. Quella è la mano dell'ancestrarca, che ha una personalità, la sua, e continua a usarti allo stesso modo come ha usato tuo padre e tuo nonno, e continua a usarti, e attraverso la genealogia si perpetua la forza dell'ancestrale.
Cioè, già solo con questa descrizione, questo incipit del libro, cioè, se uno non lo legge è un folle, no, ma perché è bello, cioè tutto quanto il concetto, no, che sta alla base è bello, cioè, nel senso, cioè tu quanto credi a queste cose, cioè, nel senso, quanto sei credente sul fatto che la preghiera possa...
Ah no, io sono agnostico.
No, è la domanda, perché sai, uno che scrive un libro del genere. Cioè, magari uno dice, magari no. Sai.
Io sono dell'opinione che quello in cui la gente crede, bene o male, diventi vero. E okay. che siano santi, che siano principi morali, che siano imperativi politici, eccetera, eccetera.
Tutto quanto.
Comunque sia, le persone che sono fortemente convinte della propria idea di mondo la vedono realizzare davanti ai propri occhi. Che siano loro la causa, oppure che in qualche modo il loro approccio influenzi la loro visione in modo da orientarla, esatto, ad assecondare quello che vedono in un'infinità di stimoli possibili, questo non sta a me dirlo. Sta di fatto che quello, cioè, che ho cercato...
Che ci sia meno una forza invisibile che comanda il mondo.
Come infatti, dicevano, credendo Vides.
Ok, dico ok, ma anche se non l'ho capito.
Passo, io me ne vado.
Sono geometra io, non è che puoi...
E quindi per me Eternal War è sostanzialmente, quella di Eternal War è una metafora. È una metafora di una serie di cose che ho visto, le influenze familiari, la psicologia generazionale in particolare, e che ho, diciamo, incanalato in una struttura di spiriti e di creature che giustifichino fatti che ho osservato nella realtà. È una metafora sostanzialmente.
Gran bella metafora.
Io mi immagino questi spiriti con... le marionette.
Sai come li manipolano gli esseri umani, questi spiriti? Ciascuno spirito ha, immaginateli proprio come delle persone,
sì,
hanno l'aspetto, le sembianze del primo capofamiglia di quella famiglia,
okay,
colui che di solito dà il nome o il cognome, sì, alla stirpe. E sotto le braccia di questi ancestrarchi pendono dei drappi, come dei veli, di colori diversi. Ciascun colore, ciascun drappo associato a una specifica emozione. E ciascuno di loro ne ha a disposizione pochi, solitamente uno, due o tre al massimo. Con questi drappi, quando loro passano questo drappo sull'anima di una creatura, di un uomo o una donna della loro famiglia, influenzano le sue emozioni con il colore del suo drappo, del drappo dell'ancestrale. Ci sono famiglie, ad esempio, in cui ricorrente è l'uso del senso di colpa fra i suoi membri, no? Che fanno leva, che manipolano via gli altro i comportamenti col senso di colpa. Il loro ancestrarca, questo avviene perché il loro ancestrarca ha un drappo viola, il drappo del senso di colpa. E perciò quando l'ancestrarca vuol manipolare qualcuno per fare qualcosa, questo passa semplicemente il drappo viola su quella persona che inizia a sentirsi in colpa e di conseguenza intraprende l'azione che, a seconda del contesto, viene suggerita razionalizzando il senso di colpa.
Cioè, sarà che prima si parla di Giappone, però, cioè, una cosa del genere ti aspetti quasi in un manga, no?
Sì.
Questi...
è complessa, cioè, una scatola cinese in scatole cinesi,
Perché spesso, cioè, ultimamente, specialmente negli ultimi anni, sono usciti molti manga incentrati sui Shinigami, no?
Sì.
Questi esseri che comunque, volenti, cioè, da una parte mettono tanto becco nell'umanità, dall'altra parte ne mette di meno, altre volte, però comunque sono sempre lì su questi spiriti... Da una parte protettivi, cioè quasi sempre protettivi, però a volte sfruttati, a volte sono loro, no? E quindi questi suoi sono molto simili a questi Shinigami giapponesi, no? Pazzesco.
Mamma mia.
Comunque impara a leggere in inglese, così te lo gusti anche di...
Il mio c'è anche in Italia.
Volevo fregarla.
Ok. Ero sicura che quello di Man era l'unico, perché stiamo parlando dell'Acheron.
Sì. Esatto, di cui parleremo dopo. Che cosa?
La musica. Non vi far leggere le canzoni in inglese, per
dai,
favore.
Dai, adesso puoi anche leggere che cosa c'è
Just
dopo.
Just Give Me a Reason. Pink. No.
Oh. Oh, la conosci?
No.
Questa donna non sa mezza canzone, non sa nulla.
Gliel'ha suggerita il suo ancestrarca.
Sì, esatto. A dopo. Start.
You were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
C'è che rientriamo.
Eccoci.
Mentre stavamo pallottando fuori onda di quella che...
Escludendomi dal vostro mondo.
Ci dispiace.
Ero in un angolo. In un angolino fa ricerchietti.
Il videogioco che fa da colonna sonora in questo momento. La
perché se tu hai comunque una PS4, un Xbox, un PC, qualsiasi cosa e ti piace solo minimamente il mondo dei giochi di ruolo, qualsiasi è, non puoi non aver giocato a The Witcher 3.
Un capolavoro dell'arte videoludica.
Cioè una cosa, un mondo infinito.
Sì.
Non ti annoi mai, tantissime cose da fare, cioè una cosa.
A me che ha lasciato veramente sorpreso di The Witcher 3 è la scrittura. Cioè, chiunque siano gli sceneggiatori di The Witcher 3, è stata la prima volta che io giocavo a un videogioco con la voglia di ascoltare, di sentire, di scoprire di un libro. Cioè, ha una trama incredibile. No,
io vi credo.
Cioè, ti giuro, è come prendere un libro fantasy,
ma uno di quelli,
belli, e viverlo completamente. Cioè, non ci sono cazzi. Perché lì è proprio viverlo completamente, di quei paesaggi, le cose. Quando la prima volta che vieni nella prima città un po' grossa, stai male.
Bella, veramente bella.
Ma io vi credo, però mi avete bocciato la mia... Vabbè, niente. Parliamo di altro. Quindi, tuo libro...
Parliamo un po' della trama, di
sì, esatto.
Allora, sì, abbiamo parlato degli ancestrali, ma cosa fanno questi ancestrali? La storia di cui parla Eternal War è la storia della Firenze del secondo 200. E chi sono i protagonisti della Firenze del secondo 200? Ma molto semplicemente sono i personaggi descritti nella Divina Commedia. Infatti Cabal, l'ancestrarca di cui parlavamo prima, che è stato quasi spazzato via, ha avuto la sua famiglia quasi spazzata via nella battaglia di Montaperti, sta puntando tutto sul rampollo, su colui che sta preparando a diventare il futuro capofamiglia che riporterà la stirpe ai fasti, esatto, di un tempo. E questo capofamiglia futuro, che all'inizio del libro è soltanto un bambino, è nient'altro che Guido Cavalcanti.
Ah.
Famoso poeta, uno delle figure chiave del dolce Stil Novo. E quindi sul piano, il libro è tutto quanto giocato sui due piani paralleli del mondo degli spiriti, dove ci sta Cabale e gli altri ancestrarchi delle altre casate, guelfe e ghibelline, e sul mondo della materia, dove invece vivono e si comportano gli esseri umani. Le cose che si vedono succedere nel piano della materia sono tutte quante ispirate a fatti storici, cose realmente accadute. E invece su quello dello spirito vedi muoversi gli ancestrarchi che complottano gli uni contro gli altri e...
Mi sei riuscito a incastrare fatti...
E anche lì sono fatti realmente accaduti.
Sì, sì, soprattutto nel piano degli spiriti.
Dimostrabilità.
Ah, però sei riuscito a incastrare, diciamo, la trama con i fatti reali, senza dover magari smussando qualcosa.
Chiaramente, un pochino di romanzato,
sì.
Cioè,
chiaro, beh, quello.
Anche perché, a differenza che Le colpe dei padri, il mio primo romanzo di cui vi accennavo prima, che è proprio un romanzo storico con l'intento di insegnare proprio qualcosa, di fare un affresco storico molto accurato, in Eternal War la priorità secondo me è stata proprio un'altra. Ho cercato di impostare come priorità quella di accendere la curiosità, di accendere l'entusiasmo, di mostrare un mosaico in movimento di un qualcosa che possa rendere un periodo che si studia sempre anche a scuola ma è considerato un po' palloso, un po' noiosetto.
Strano,
ho cercato un pochino di creare
perché viene presentato bene,
infatti esatto. L'idea mia era questa.
No, sostanzialmente quello, cioè il bello secondo me dei romanzi storici con quell'antichia fantasy, perché il romanzo storico e basta può essere interessante quanto vuoi, anche perché in genere il romanzo storico è sempre poi tendente al giallo,
sì.
Sempre il giallo storico,
sono due i romanzi storici, quello rosa e quello giallo, cioè altri colori non
esatto.
Pervenuti
quindi quando ci metti quella spolverata di fantastico, un po' più fantasy, no? Di fantastico, secondo me aiuta quei ragazzi che, come diceva giusto Livio, si rompono i coglioni in certi
passaggi
storici, perché sai, finché leggi un libro magari su un medioevo, comunque su delle battaglie medievali, sai, finisce le battaglie,
l'armatura, il spadone, via,
esatto. Quando invece ci sono le sottotrame del medioevo, quindi quelle politiche, comunque quelle più pallose, perché comunque quando ci si parla di politica, cioè, ok, è quella che c'è adesso, ma comunque sempre così è stata la politica, la palla mostruosa per chi non la vive.
Per chi non la vive, esatto, il discorso esatto. È quello. La politica è noiosa solo quando non sei lì con il naso, soltanto quando non capisci
chiaro.
La posta in gioco delle singole azioni. A quel punto diventa interessantissimo.
Sì, però finché sei fuori... Se tu devi studiarla, per te sono un insieme di nomi, di date,
sì.
Che non hanno nessuna importanza.
Nessun gancio con la tua esperienza, quindi non te ne frega niente.
Esatto, invece se ci metti qualcosa di fantastico, dici, ah, quindi tizio ha fatto così perché... C'era questa
tutto
cosa,
torna.
Non perché lui aveva la mentalità di un pazzo, ma perché l'ancestrarca stronzo
esatto.
Gli ha passato il drappo rosso e gli sono girati i coglioni mentre doveva staccarlo.
Esatto.
È bello vederla così.
L'idea mia era stata questa qua. E nel corso poi del libro, Guido Cavalcanti e suo ancestrarca Cabal dovranno appunto ristabilire la fortuna della famiglia, ma non solo, perché Guido c'è anche una sottotrama romantica. Guido dovrà coronare il suo sogno d'amore. E quindi, diciamo, ho cercato di mettere anche questo in questo libercolo.
È completo, è tutto tondo.
Sempre uomo, non è che...
Vabbè, però di solito ci sono dei fantasy... Come dicevo, i colori sono due, o giallo o rosa. Sì, vabbè, c'è il fantasy, diamogli il violetto, ok, lilla, carino, bello. Però è difficile riuscire ad unire tre generi
Ma non lo definirei di sicuro un fantasy sentimentale. No, non lo è.
No, beh.
Però c'è una sottotrama, che penso sia. È stata le lettrici, soprattutto le lettrici giovani, che mi hanno dato feedback, l'hanno molto apprezzato quella parte lì. Al punto che le prime recensioni che sono uscite su internet mi lasciavano un pochino, mi lasciavano un pochino sconcertato. Perché, perché si concentravano davvero tanto sulla sottotrama romantica. E io dicevo, ma tutto il resto.
Ma quanto è che ho scritto per sottotrama?
Ma sai che pagina era? No, l'ho scritto io. Non è che l'ha aggiunto l'editor.
Fase di stampa. Hanno sbagliato qualcosa.
Hanno messo una pagina di un romanzo rosa.
Ci ha ficcato dentro Laila lì là.
Esatto.
50 sfumature di Cabal.
Esatto. Ah. Il nome Cabal è voluto perché.
Il nome Cabal, che è l'ancestrarca dei Cavalcanti, è semplicemente la radice di Caballicantes.
Oh, fantastico questa cosa.
Che bello, quando vedi gli autori che non si fermano al. Vabbè, ho scritto una storia figa, bella. Ma vanno e scavano e riescono a dare degli elementi reali e portarli nella loro storia, esatto. Senza, cioè, non sì, dico non so, cioè, con lo schiocco di dita, però...
Sì, non sono quelli che quando ti mandano un fantasy da il nome proposta editoriale, cioè i nomi sono Gindolf. Frido,
Gauriel,
cioè, e dici, ma cacchio, ma... Internet
Calabriel.
È pieno di generatori automatici di nomi fantasy, cazzo, utilizzalo. Sei un nano, sarà sicuramente un Sgrangel Dalson.
Puntuale.
Perché è sempre un figlio di qualcuno il nano.
E sarà o un fabbro, un armaiolo o un minatore.
Esatto.
Ma è una donna nana.
E sicuramente esiliato perché ha fatto qualche cosa per cui deve ripagare le colpe agli incestati.
E magari deve riconquistare una montagna.
Fantastico.
Mi ricorda guarda. Qualcosa.
Stendiamo un velo pietoso. Stendiamo un drappo pietoso.
No, parliamo un attimo. Anzi, prima parliamo dell'Arcanon, poi magari parliamo un attimo del fantasy, visto che tu sei, tra virgolette, specializzato. Yeah. Allora, tu hai pubblicato con la Acheron, che è una casa editrice molto alternativa, io la definirei.
Sì, sì, sì. È una casa editrice sicuramente coraggiosa, nel senso che, intanto, facciamo un passo indietro. Acheron esiste da poco più di un anno, perché è stata, diciamo, resa
pubblica.
Forse
di più di un anno.
Sì, nel dicembre del 2000...
Fine 2003, fine 2014.
14, esatto. Sì. Quindi un anno e...
Dai un anno e mezzo se proprio vuoi farlo diventare
vecchio. Sì, i lavori erano partiti ovviamente da prima, io e gli altri autori, diciamo, del blocco iniziale, del blocco pre-lancio, ovviamente ne eravamo a conoscenza da prima. È una casa editrice che è proprio partita con una mission molto particolare, ovvero selezionare sul suolo italiano alcuni tra gli autori di fantasy più interessanti, più innovativi in ottica di esportazione, quindi non per il consumo locale, ma proprio per tradurli e proporli sul mercato internazionale.
Perché quello che succede poi nel mercato italiano è che comunque il fantasy è... Non sei sul pezzo.
No, fantasy non parlo di niente io.
No,
mi viene
che recentemente il fantasy è richiestissimo da tutti gli editori italiani.
Tantissimo. Ma sì, il fantasy è molto il cazzo, no?
ecco, vedi?
Al punto che infatti c'è una situazione di forte esterofilia, fortissima nel mercato italiano del fantasy, perciò il fantasy si compra, si legge tanto in Italia, ma non quello di autori italiani.
Assolutamente no, vietato.
E quindi l'associazione ovvia, la conseguenza ovvia che viene tratta da questo, da editori e da anche la maggior parte dei lettori,
esatto,
è che non ci siano buoni autori italiani di fantasy. E chiaramente,
che non è vero, diciamo chiaramente,
no.
Cioè è proprio basicamente il contrario.
Esserci ci sono, bisogna saperli cercare, bisogna avere un attimino l'accortezza di selezionare, perché...
Selezionare all'ingresso, sì. Semplice.
L'ingresso non si può più selezionare, perché da quando c'è l'autopubblicazione,
esatto.
Bisogna selezionare più che altro alla permanenza, perché appunto chiunque è in grado di dire ho scritto un libro fantasy, lo vuoi comprare, lo vuoi leggere. In realtà che ancora manca in Italia, secondo me, è un pochino di coscienza letteraria consolidata su quali siano i buoni autori fantasy, buoni libri fantasy, di cui potersi suggerire vicende, i titoli e i nomi, per appunto creare un pochino di base, di fan base. Questo purtroppo non c'è, anche perché gli autori italiani famosi di fantasy sono, diciamo, soprattutto autori di grandi case editrici come Licia Troisi, ovviamente è il primo nome più importante da fare, ma a parte questo gli altri sono tutti parecchi gradini sotto a livello di notorietà, a livello di fan, e quindi purtroppo ci sono tante nicchie ma poca sostanza. Più che poca sostanza, sì, c'è poco accordo, c'è poco riconoscimento critico di autori fantasy italiani, e questo purtroppo...
Diciamo che quei pochi, non facciamo nomi, che arrivano ai grossi non sono dei fantasy, a mio parere, poi magari mi sbaglio, non è vero.
L'obiettività di questa ragazza.
Sì, sì, assolutamente. Sono comunque magari dei fantasy che rispetto a... l'immaginario del lettore tipo del fantasy sono delle bambinate, sono dei fantasy molto smussati o comunque non così, cioè il fantasy è da nerd con la N maiuscola, cioè di solito è costruito a prova di bomba, se c'è un difetto viene distrutto, cioè non arriva all'editore, sì, dallo stesso nerd che lo scrive.
Vabbè, ovvio.
Decisamente.
Il problema è che arrivano molti romanzi, adesso soprattutto adesso che c'è il self, che altro non sono che storie di giochi di ruolo
della propria campagna, esatto, di Dragon's, esatto, trascritta,
che per carità non è un male,
no.
Se vedete tutta, però quanta tutta quanta saga di Dragonlance,
sì,
di Tracy e di Hickman è nato dalle sessioni di gioco di Tracy e Hickman del loro gruppo di gioco,
certo.
Okay.
Poi per carità, sono conosciuti, venduti in tutto il mondo, ma non sono sto fantasy della Madonna.
Allora,
ma
però, è un caso.
Sono dei fantasy leggibili, sono godibili.
Ma allora, secondo me la vera differenza è che ci sono i due classici livelli del fantasy. C'è il fantasy commerciale, che è famosissimo e vendutissimo anche negli Stati Uniti, che è quello di Eragon, di Christopher Paolini, certo, è quello di Terry Brooks, che sono autori che a qualcuno piacciono, a qualcuno non piacciono, però sostanzialmente hanno, diciamo, un riconoscimento critico pacifico del loro status di autori fantasy commerciali, si rivolgono a un pubblico di un certo tipo, tipicamente ragazzi giovani oppure
persone che... Esatto,
è l'entry level, ma è giustissimo, esatto, che ci sia. E poi da lì, quando ti fai le zanne, quando ti affili, sì, i denti, esatto, su quell'entry level lì e ti fai un pochino il palato, passi magari a roba più stimolante,
esatto,
e a quel punto puoi passare a
giocare quelle mega saghe di Jordan,
esatto,
che stai male solo
a Steven Erickson, a George, esatto, Martin, che paradossalmente adesso è famosissimo, ma è un fantasy che in realtà sarebbe appunto adatto a stomaci e palati un pochino levigati, cioè un,
sì,
pochino,
esatto,
non,
esatto,
ai primi arrivati.
Oppure, ma la serie TV,
perché ha nascosto bene, sai, comunque ha nascosto bene, cioè lui la prima volta che vedi qualcosa di fantastico con i draghi o comunque con gli esterni è molto in là nel libro,
sì.
Cioè nei primi cosi, cioè.
Però appunto, per tornare all'Italia, ecco, in Italia noi abbiamo avuto l'esplosione dell'entry level sostanzialmente con Licia Troisi e con Chiara Strazzulla, un piccolo pugno di altri autori tipicamente molto giovani e su cui gli editori premevano tanto la stessa l'età, il fatto stesso che fossero molto giovani.
Sì, esatto, e perché c'era Paolini.
Perché...
C'era Christopher Paolini.
Sì, come Christopher Paolini, sull'onda, sulla scopiazzatura palese, pedissequa del caso di Christopher Paolini, di cui appunto gli editori italiani sono noti campioni, emulatori. Però senza che nessuno di questi editori si prendesse la briga, perché sostanzialmente non ci credevano, si prendesse la briga di finanziare, stanziare, anche magari di sostenere magari anche qualche opera che invece fosse della seconda categoria, quella un po' più letteraria, quella un pochino più di... con un po' più di ciccia all'interno.
C'è
e
male.
Quindi purtroppo è rimasto un sottobosco, è rimasto,
hanno visto che non vendeva chissà come mai,
esatto,
e allora niente, se ne fa nulla.
Ma il discorso sarebbe lunghissimo,
esatto,
sì, sì.
Adesso lo spezziamo, poi andiamo verso
la conclusione,
il decadimento finale.
Thank you.
Eccoci qua.
Eccoci.
Stiamo andando sul finale.
Noi intanto stavamo parlando di fantasy. Ci siamo sfogati. Non abbiamo ucciso
fantasy?
Nessuno.
E se si parla
eravamo
di fantasy,
eravamo tutti dallo stesso lato.
Vediamo chi riconosce la colonna sonora che è appena partita.
Immaginate un deserto, gente che cammina.
Per me non sempre
gente
non pervenuta.
Gente
in
buona parte a torso nudo con un sacco di muscoli.
Tanti muscoli.
Per il zoomino peloso,
esatto.
Ma non è i men,
esatto, non stiamo parlando dei Master of the Universe,
mannaggia,
ma
c'ero quasi,
sono di Conan il Barbaro,
esatto, il primo vero e unico Conan,
l'unico
il
e solo
di Conan il Barbaro,
esatto, i 6 giorni cadevano i 20 anni di Yado.
Ah, sì.
Il peggior film mai fatto, insomma. Si Spazzaneghi aveva detto che Yado, comunque aveva il sogno, dipende poi come era la cosa, è stato il peggior film in cui lui ha fatto qualcosa.
E ne ha fatti di discutibili, eh?
Però fa il Yado proprio, no, proprio no. Vabbè, tornando sul discorso di prima, che era del fantasy italiano, che era abbastanza schifosetto.
Più che schifosetto, è incompleto, secondo
esatto,
me.
Esatto, manca un range.
Sì, manca il suo strato un pochino più letterario. quella parte
che almeno, volendo, ci potrebbero anche essere, cioè ci sono, ci perché sono, non sì. conosciamo anche perché noi
stanno anche... allora, e già c'erano appunto, per me il primo, cioè il vero punto di svolta del fantasy italiano di qualità, cioè di livello letterario, è stato Pen di Francesco Di Mitri, sì.
Che, Pan,
non so se l'avete
sì.
letto Pan.
Cioè no, non l'ho letto, ma conosco
Pen, tipo padella Pan.
Io l'ho letto Pen, ho detto
Pen,
ma
no,
di
Pan. Mi è uscito all'inglese, invece no, è Pan. E quello è stato secondo me il primo vero fantasy italiano all'italiana, almeno so che ce ne sono stati altri in precedenza, però tra quelli con cui sono entrato in contatto io, questo è decisamente stato un punto di svolta. Da allora ne ho letti tanti altri che sicuramente possono andare al livello elevato del fantasy italiano,
però ahimè le grosse case, che alla fin fine sono loro che potrebbero lanciarli, perché sì. cioè io piccolino con la ponga potrei anche dire ciao, ok,
esatto, ma il pubblico
più di tanto non posso fare,
infatti
c'è i miracoli,
ma infatti tendenzialmente i libri migliori sono usciti da case editrici abbastanza piccole e con magari un'idea editoriale di base valida, tipo 12, come appunto Acheron, come Gargoyle un tempo,
sì, sì. prima di essere assorbita,
esatto. Ma così come anche Nord, credo che abbia pubblicato italiano.
Io che sappia,
No, l'unico che ha pubblicato non lo nomino e lasciamo stare.
Non ce lo direi poi io.
Asengard. Pubblicati tanti, e adesso più recentemente Vaporteppa, che sta pubblicando tanti autori italiani e sta lanciando parecchi libri molto belli, e così come appunto tenta di fare Acheron, come tentano di fare anche Plesio e La Ponga e
sì, Plesio soprattutto, che Plesio e Giordana soprattutto, e cioè solo fantasy, cioè lei punta mm-hmm. solamente sul fantasy, quindi cioè già sei piccola sì. e punti su una nicchia che è quella del fantasy italiana, che comunque ha dei libri di tutto rispetto, sono perché è mia amica, però ha dai gran bei libri fantasy quella la ragazza,
sì un sacco di libri interessanti, e però appunto il problema è sempre il pubblico, perché in Italia ci sono tanti fattori da considerare, non ultimo quello che in Italia tutti coloro che leggono fantasy desidererebbero scrivere fantasy, e quindi c'è molto un discorso di c'è un misto che a seconda dei casi può essere di invidia piccata e di
sì, nel momento in cui vai a leggere un libro fantasy dici vabbè,
ma io l'ho scritto,
lo potrei scrivere meglio.
Ma infatti in una precedente puntata avevo detto anche a Valerio che il problema del fantasy che ha rotto, non specifichiamo cosa, è che gli editori effettivamente ricevono il cosiddetto manoscritto di partenza, la prima avventura fantasy che si immagina. Anche io l'ho fatto, però non l'ho mandato a nessuno, capito? Cioè, è lì.
Anch'io l'ho fatto e l'ho pure mandato.
Per fortuna non lo leggerà nessuno,
per
perché adesso
non
guarda.
Non ho preso in considerazione.
Però cioè, che aveva di Livio era già finita.
Sì, esatto. Il primo tragico incidente.
Bocciato. Però c'è anche questa mancanza di cultura dal punto di vista degli autori, cioè quelli che vogliono sì. scrivere fantasy pensano di essere già imparati, esatto. perché hanno letto Tolkien, hanno letto Martin, ormai hanno letto tutto.
Il problema è quello che sì. hanno letto magari, chiamiamo i classici, perché ormai sono dei classici, sì, sì. da Tolkien a Shannara, no, quello uguale a
il primo Shannara,
Martin, a tutto quanto. Poi cosa è successo? Sono arrivati i film, ahimè. E io adesso ho paura perché è arrivata sta serie di Shannara.
Madonna,
devo ancora vederla.
Io ho paura di quello che mi arriverà prossimamente, perché sì, mi faranno secondo me in pochi di quelli che lo vedranno ci manderanno qualcosa, cioè fa quelli che dicono che è figata Shannara, perché poi dicono che è figata Shannara.
Ci vuole il pelo sullo stomaco, a dirlo,
alcuni, secondo me alcuni ancora non hanno capito che Shannara è nel futuro della Terra, cioè nel senso
no sì. adesso no, me, in questa puntata sono praticamente cascati in una scuola, dai,
il problema è che quando vedi lo Space Needle di Seattle spiaccicato secondo
capisci.
Me capisci, però secondo me non te ne rendi conto,
no, episodio 7 si capisce,
non te ne rendi 7. conto, però il problema è quello, no? E quindi inizieranno quelli che ma che cazzo, che idea della Madonna nel futuro
post apocalittico,
non siete premi,
ma io Cioè, già... Io ricordo quando ero piccolo che leggevo Shannara la prima volta, quando ho capito che si trattava di un mondo post-apocalittico, che mi pare fosse nel terzo della prima trilogia, la canzone di Shannara, mi pare che fosse appunto una parte in cui si infilavano in una zona con delle carcasse di auto e cose del genere.
Mi sembra di sì.
Mi ero completamente folgorato, cioè l'idea mi era parsa incredibile.
Genio!
Ma è giusto. Perché secondo me quelli sono i libri da leggere quando vai alle medie, quando sei i primi anni delle superiori, sono i primi libri che stai macinando e sono degli ottimi punti di partenza. Poi appunto...
Sul finale.
Non si dovrebbe... ci si dovrebbe fermare lì, perché il genere fantasy è proprio un genere che permette un sacco di lanci interessanti, di viaggi molto interessanti.
Ma sì, è stupendo come.
E va a finire che l'immagine l'immagine che esce dal genere fantasy in sé, in realtà si è sempre fatto degli stessi 4-5 elementi: draghi, elfi.
Quando parli di...
esatto. E il viaggio dell'eroe, basta. Grazie.
Esatto, cioè, nel momento in cui parli di fantasy, molto la lineare. Prima cosa che quando dice una persona fantasy, vede gli elfi e i nani, e questi mondi idilliaci, la Nuova Zelanda. Adesso vedo la Nuova Zelanda.
Sì.
Quindi lasciatemi fare un appello a tutti i vostri
ascoltatori. Siamo in chiusura, appello.
Ragazzi, se anche a voi come a me piace il fantasy, non limitatevi a sognare di scriverlo, cominciate a leggerlo. E se possibile, cominciate a leggere anche qualcuno degli altri italiani che come voi un tempo desideravano scrivere e hanno dato il massimo e sono riusciti a scrivere qualcosa di buono. E se un domani toccherà a voi tirar fuori la penna dalla scrivania e il manoscritto dalla scrivania, non abbiate paura di scrivere, ma ricordatevi che quando cominciate siete ben lontani dal punto in cui davvero riuscirete a scrivere qualcosa di bello. Sarete convinti di aver già scritto il romanzo della vostra vita, ma vi assicuro che non è così. Tenetevelo, affezionatevici, poi mettetelo da parte e ricominciate da capo, perché la strada è lunghissima e porta in posti che non vi sognate nemmeno.
Grande. Con questo finale, basta.
Basta, chiudiamo.
Chiudete
così
internet, pam, come basta. Si dice?
Standing ovation, metti degli applausi.
Va bene, dai. Ringraziamo Livio.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi di avermi ospitato.
Ci salutiamo, ci vedremo, non so, con la prossima, con chi saremo ancora da soli. Sempre
tipo
su mmoradio.it, su The Bookshelf. Alice non è mai sul pezzo.
No, oggi no.
È una ragazza che non capisce niente.
Non è vero, sono intelligentissima. Solo che non lo do a vedere. Neanche in radio.
Non nascondo molto bene. Dobbiamo fare una foto al cuscino da mettere come copertina della...
il cuscino Gucci.
Però adesso arriva il microfono.
Ma te la sentite molto meglio adesso.
Esatto.
Va bene. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao. Don't hold back. Put apprehension on the back burner, let it sit. Don't